Ciao cari amici, come ho già raccontato stamattina nel mio video dell'approfondimento dalla zona dell'operazione speciale, i russi stanotte hanno effettuato un bombardamento congiunto su territorio dell'Ucraina. Sono stati bombardati diverse zone del territorio ucraino, hanno colpito le regioni di Vinnytsia, Rivne, Zaporozhia, Kharkov, Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Lvov, Khmelnytskyi, Odessa, Zaporozhye e Nikolaev. Sono stati in tutto lanciati 8 ondate di droni, missili. Sono le armi combinate perché comunque i russi quando lanciano queste ondate calcolano la tipologia di ogni arma impegnata per mettere in particolare difficoltà il lavoro di antiaereo ucraina e lavoro strutturato in tale modo che ogni ondata viene effettuata così che quando le forze antiaeree ucraine cercano di intercettare gli oggetti volanti di prima ondata, gli oggetti volanti della seconda ondata ormai sorvolano su altri percorsi e l'antiaerea ucraina fa fatica a intercettare loro, a rimpostarsi nelle loro coordinate e così prime ondate liberano lo spazio per le ondate che arrivano dopo, quindi quelle ultime che arrivano per ultime, la quinta, sesta, settima, ottava, loro sono le ondate dove in pratica gli ucraini non riescono a battere neanche un oggetto volante. Delle prime ondate gli ucraini riescono a battere circa 5% di oggetti volanti. Questo non perché i russi sono in qualche maniera particolare, hanno strutturato queste ondate o loro sono molto preparati, semplicemente l'antiaerea ucraina è presso poco inefficace, ci sono pochissimi lanciatori, pochissime stazioni radar e quindi anche lanciatori che sono presenti hanno pochi missili, ad esempio i missili per i lanciatori di antiaerea IRIS-T tedeschi sono quasi finiti, quella nuova forma di aiuti che hanno dato i tedeschi all'Ucraina recentemente, anche se hanno annunciato nel nuovo pacchetto di aiuti i missili per IRIS-T, questi missili non sono ancora fisicamente arrivati sul territorio dell'Ucraina. Quindi gli ucraini per adesso hanno il loro territorio scoperto perché la loro antiaerea non è in grado di colpire tutti i missili. Poi i russi utilizzano in maniera molto abile i droni. I russi stanno lanciando i droni Gerand 2, che come sapete è una modifica un po' più avanzata dei droni Shahed 136. Ognuno di questi droni ha diversi tipi. Ad esempio, i russi lanciano in basso di solito i droni, diciamo, meno costosi, per semplicemente mettere in difficoltà i radar del sistema antiaereo. E i droni Gerand 2 che vengono lanciati nelle altezze basse sono i droni che hanno una classica testata che corrisponde più o meno a 30 kg di esplosivo e hanno i motori a scoppio, quindi la propulsione a scoppio, sono abbastanza anche rumorosi, si sentono dal terreno e un po' più in alto invece volano i droni sempre Gerand 2 con testate termobariche, questi hanno già motori diversi, hanno motori reattivi, volano più veloce e questa diciamo questo accostamento di due droni che hanno diverse velocità di avanzamento mettono in difficoltà i radar, quindi i radar ucraini fanno fatica a intercettare tutti questi obiettivi, quindi il sistema di intercettazione diventa sovraccarico e quindi non sanno dove lanciare i missili, contro quale obiettivo e poi ovviamente anche dal punto di vista di economia di guerra, cari amici, questa è una totale vittoria della Russia perché quando si usano i droni, produzione dei quali costa tra 20 e 30 mila dollari, e per abbattere un drone del genere, gli ucraini utilizzano i razzi provenienti dall'Occidente, che all'Occidente costano centinaia di migliaia di dollari. Io vi ricordo che il razzo, diciamo il costo medio di un razzo di un'antiaerea si aggira attorno a 100.000 dollari, può superare, dipende dal tipo di razzo, ma meno di questa cifra non ci sono i razzi di antiaerea che costano di meno. Quindi, come sapete, i razzi occidentali, come tutte le armi occidentali, sono molto più costosi rispetto alle armi russe. Questo proprio per motivo di due diversi segmenti di produzione, perché produzione bellica russa gestita dallo Stato e quindi i costi sono quelle reali di base, mentre la produzione bellica nel mondo occidentale è gestita dalle compagnie private e lì la produzione si basa soprattutto sul profitto, sulla necessità di fare sovraccarico su ogni elemento e quindi alla fine i razzi di antiaerea, per quanto possono essere semplici, comunque costano parecchio. Questa volta, cari amici, questo bombardamento è stato anche particolare per una serie di motivi. I russi hanno utilizzato tantissimi missili ipersonici. I missili ipersonici sono stati utilizzati soprattutto nella seconda fase del lancio, cioè all'interno delle ondate ultime, quindi sesta, settima, ottava ondata. Sono stati lanciati tantissimi missili Kinjal. Dagli aerei MiG-31K e allo stesso tempo sono stati utilizzati i missili Zircon che sono stati lanciati dai lanciatori marittimi nel Mar Nero. Sempre dal Mar Nero sono stati lanciati i missili Kalibr, sono missili che hanno lavorato soprattutto in maniera efficace contro il porto di Odessa, contro le strutture portuali anche nella regione di Nikolaev, nella città di Nikolaev, e abbiamo visto anche utilizzare diversi missili da crociera lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS, sono stati utilizzati missili KH-101, KH-59 e altre tipologie di missili sempre della famiglia di KH, che sono missili di diversa dimensione, di diverse prestazioni. Sono stati colpiti diversi obiettivi sia nelle retrovie del fronte, ad esempio nei pressi di Kharkov. C'è stata una distruzione con un missile balistico lanciato dal sistema missilistico operativo Iskander K. Per adesso non si sa esatta tipologia di missile con quale è stato colpito questo obiettivo perché la distruzione è talmente ampia, l'esplosione è stata talmente potente che anche i soccorsi, le forze che adesso stanno lavorando sul posto ucraine non riescono a trovare i particolari di questo missile, però i russi hanno già annunciato che questo luogo è stato devastato e distrutto proprio dal missile balistico lanciato da Iskander K. Comunque si tratta di una dislocazione dei militari ucraini e anche militari occidentali che si trovava all'interno di una struttura governativa nel villaggio Balakleia, nella regione di Kharkov. Io ho condiviso il video sul mio canale privato Telegram, andate a vedere se siete interessati. Il video è apocalittico. I russi hanno demolito, hanno distrutto un'intera area. Io non so che cosa hanno colpito, molto probabile il missile è arrivato direttamente nel magazzino dove venivano depositati anche le munizioni di artiglieria del reparto che veniva dislocato in questo luogo, il luogo simile a una specie di colonia per bambini. Voi sapete che sul territorio dell'Ucraina durante l'Unione Sovietica sono stati costruiti molti luoghi di riposo, sanatori, colonie per bambini, e adesso il regime di Kiev utilizza questi luoghi soprattutto per creare le basi militari per i militari ucraini e anche per gli specialisti della NATO, per i militari stranieri. Qua in questo luogo, a quanto pare, si trovavano i reparti di artiglieria che sono stati spostati da diversi luoghi del fronte, da diversi settori del fronte, per rafforzare l'artiglieria sulla direzione di Kharkov. Dovevano essere trasferiti al più presto verso prima linea, però a quanto pare i russi hanno avuto informazioni, probabilmente da qualcuno che sta informando i russi su disposizione dei reparti militari sul luogo, ma anche probabile che i russi hanno utilizzato le immagini satellitari, molto probabile che semplicemente i russi hanno visto un traffico delle automobili, un traffico di mezzi che hanno portato personale, che hanno portato anche le munizioni. Comunque il fatto è che i russi hanno colpito questo luogo con un missile balistico con precisione assoluta, hanno demolito, devastato tutto. Io non so quanti cadaveri hanno fatto, ma a mio avviso tanti, perché non c'è neanche pietra su pietra che è rimasta su questo luogo. Ci sono presenti i soccorritori, si vedono ancora le parti della struttura che non riescono a spegnere, quindi sono ancora incendiati. Molto probabile, quando succede così, quando brucia il cemento, come si vede su questo video, è molto probabile che sono stati esplosi con la detonazione secondaria i colpi incendiari di artiglieria. I colpi incendiari contengono, cari amici, dei materiali incendiari che, quando esplodono, non possono essere assolutamente spenti con nessun tipo di azione dall'esterno. Questi materiali bruciano finché non smettono di bruciare, non si può in nessun altro modo di spegnere, e qua anche in questo video si vede come brucia proprio il cemento. È una cosa veramente apocalittica. Quindi questa è solo una parte. Uno dei primi video che sono arrivati oggi, una delle prime conferme che sono arrivate oggi, che dimostrano come è stato colpito il territorio ucraino. Ma ci sono anche le notizie da Odessa. A Odessa ci sono state colpite le strutture portuali, nel porto sono stati distrutti e affondati diverse navi della flotta militare ucraina. Sono stati distrutti proprio al molo, quindi non erano navi che si trovavano nel mare che navigavano, perché voi sapete che molta difficoltà hanno i militari ucraini a far uscire con le navi nel Mar Nero, perché rischiano veramente di essere distrutti dai russi. Comunque i russi li hanno distrutti al molo. Questa è anche una notizia ormai confermata, l'hanno confermato addirittura le fonti ucraine. Ma la distruzione più importante e i colpi più importanti, anche con i missili ipersonici, sono avvenuti non nelle retrovie della prima linea, ma nella zona di Leopoli. Oppure, come la chiamano ucraini, Lviv, oppure come la chiamano i russi, Lvov. In questa direzione i russi hanno colpito diverse basi militari, hanno colpito una base di aerea a strii. Bisogna dire che questa è la seconda base aerea che viene colpita in maniera così massiccia dai russi. Per farvi capire si parla di una quantità per adesso unica dei missili Kinjal, missili ipersonici che sono arrivati su un unico obiettivo. Di solito i russi non utilizzavano mai più di 5 missili ipersonici su un obiettivo. Qualche volta arrivavano 8, ma non più di 10 assolutamente. Di solito 5 missili Kinjal significava che i russi hanno colpito massicciamente un territorio. Qua i russi hanno utilizzato 18 missili Kinjal in una volta su un unico territorio. Vuol dire che all'interno della base di Stryi i russi hanno avuto una mappatura, probabilmente anche satellitare, sapevano benissimo dove colpire e probabilmente diversi luoghi sono colpiti più di una volta dai missili. Quando succede così, quando vengono utilizzati i missili Kinjal in questo modo, vuol dire che i russi cercano di perforare e distruggere le strutture sotterranee. Molto probabile che nella base aerea, nell'aeroporto militare e nella base aerea adiacente di Stryi sono state create dagli ucraini e dai specialisti della NATO gli hangar sotterranei per predisporre nel futuro le aerei F-16. Di questo, tra l'altro, si è già parlato, non è una novità. Gli stessi ucraini hanno affermato che sulla base di Stryi, sulla base di Stara Konstantinov e in altri due luoghi probabilmente verranno disposti i nuovi aerei che arriveranno dall'Occidente. L'Occidente in tutto prossimamente manderà in Ucraina circa 150 aerei, tra questi ci saranno F-16, ci saranno parecchi MiG. Ci saranno aerei di altra tipologia, sempre di produzione sovietica, che arriveranno da paesi europei, anche aerei acquistati da Stati Uniti d'America, da terzi paesi per mandarli in Ucraina. Ovviamente tra questi ci saranno anche F-16 e gli ucraini hanno dichiarato che stanno già preparando ovviamente le basi, i luoghi dove questi aerei verranno depositati. È chiaro che i russi cercano di distruggere questi luoghi per far capire, per far intendere anche all'Occidente che guardate, noi conosciamo i luoghi dove verranno disposti questi aerei, adesso vi stiamo dimostrando cosa stiamo capaci di fare con le vostre basi aerei prima che gli aerei verranno trasferiti. Immaginate cosa succederà quando veramente disporrete gli aerei sul territorio dell'Ucraina. Questo è anche un messaggio subliminale, diciamo così, per gli occidentali. Nella base di Stryi, come vi ho detto, ci sono stati utilizzati 18 missili Kinjal in una volta, quindi una cosa mai vista prima, è la prima volta che i russi utilizzano così tanti missili contro una base aerea, missili ipersonici, io intendo. E a parte missili ipersonici sono stati anche utilizzati droni che sono arrivati fino a questa base, droni Garand 2 con testate termobariche, sono stati utilizzati i missili da crociera. Quindi nella regione di Leopoli, diciamo, c'è stato un enorme incendio questa notte, un enorme bombardamento della base Stryi, ma non solo della base Stryi, perché i russi hanno colpito sempre utilizzando i missili da crociera KH-101 e anche i droni hanno colpito un importante snodo ferroviario che si trova sempre nei pressi di città di Stryi, nella regione di Lvov. Ci sono già i dati certi che è stata colpita la stazione ferroviaria, i magazzini adiacenti, sono stati colpiti due treni che si trovavano fermi nei pressi della stazione. Uno di questi treni è stato già scaricato a metà dagli ucraini, probabilmente lì si trovavano i mezzi militari provenienti dalla Polonia. Vi ricordo che in quella base militare che si trova vicino alla zona di snodo ferroviario, vengono depositati i mezzi che arrivano dai paesi della NATO attraverso la Polonia. Di solito questi mezzi vengono scaricati là, smistati, alcuni mezzi vengono dipinti, vengono effettuati alcuni lavori di ammodernamento di questi mezzi, ad esempio sopra i carri armati vengono saldati le griglie antidroni, sopra i sistemi di lancio dei razzi reattivi anche vengono creati dei sistemi di difesa contro i droni e poi questi mezzi vengono anche riverniciati perché alcuni arrivano con i colori di sabbia perché provengono ovviamente dalle missioni statunitensi che venivano fatti o statunitensi o di altri paesi della NATO che venivano fatti nel deserto e poi questi mezzi vengono caricati su treni e poi mandati in varie direzioni in diverse linee di fronte in Ucraina. Ecco, questa volta russi hanno deciso di colpire direttamente questo luogo anche per dimostrare ai polacchi soprattutto, ma anche alla NATO in generale, che guardate, noi conosciamo quali sono i vostri percorsi, noi sappiamo come voi trasportate i mezzi, dove li depositate, fate attenzione perché da oggi in poi noi bombarderemo anche i vostri snodi ferroviari che si trovano proprio in vicinanze alla frontiera. Qua bisogna dire qual è il pericolo per la NATO. Il pericolo per la NATO sta nel fatto che in questi luoghi, nella regione di Leopoli, in queste basi militari lavorano tantissimi impiegati della NATO, tantissimi militari della NATO e anche tantissimi impiegati civili che fanno parte del sistema della NATO. Ad esempio, i lavoratori del trasporto polacchi lavorano in questo luogo. Lavorano specialisti che sono in grado di lavorare con la tecnica militare, perché molti mezzi militari che vengono portati in quel luogo vengono portati in condizioni di conservazione, quindi hanno bisogno di qualche lavoro, un giorno o due, lavoro dei meccanici specialisti che avviano i motori, che controllano il funzionamento dei mezzi. Questi lavori non fanno ucraini, questi lavori fanno i lavoratori polacchi e lo fanno sul territorio dell'Ucraina e quindi colpendo questi territori i russi hanno dimostrato che sono in grado di colpire adesso e sono pronti di colpire anche i cittadini polacchi perché se si trovano nel territorio di guerra, se si trovano in una situazione che diciamo provoca l'aiuto alle forze ucraine, che crea aiuto alle forze ucraine, i russi considerano questo una minaccia e li distruggono. Quindi è una stanotte la zona particolarmente bombardata è quella vicino alla frontiera con la Polonia. Io credo che con questo bombardamento i russi hanno voluto dare un messaggio molto importante ai polacchi e anche alla NATO per dire guardate che sul territorio dell'Ucraina fate attenzione a mettere troppo le vostre mani perché utilizzeremo il nostro potere i nostri sistemi missilistici per colpirvi. Comunque i video continuano ad arrivare i video di distruzione da tutto il territorio dell'Ucraina perché stanotte veramente sono stati colpiti diversi obiettivi, diverse basi militari. Il Ministero della Difesa russo ha fatto già una dichiarazione dicendo che sono stati colpiti tutti gli obiettivi in maniera efficace, quindi vuol dire che tutti gli obiettivi prefissati di questo bombardamento sono stati raggiunti. Questo significa che l'antiaerea ucraina non ha riuscito a, diciamo, in modo significativo a, in qualche maniera dare fastidio, non dico di difendere il proprio territorio, ma non sono riusciti neanche a dare fastidio ai russi di portare avanti i loro compiti. Ma significa anche che gli obiettivi prefissati dal Ministero della Difesa russo a questo bombardamento sono stati talmente vasti che i russi per colpirli tutti hanno utilizzato addirittura, hanno fatto 8 ondate di bombardamento. Comunque è anche una cosa interessante che i russi in realtà hanno iniziato a bombardare un po' prima, loro bombardavano già dalle 8 di sera, però non era ancora una vera e propria ondata di bombardamento. I russi hanno iniziato a lanciare i missili singoli, sono stati lanciati i missili Kalibr, sono stati lanciati i missili su Odessa, sono stati lanciati i droni, quindi quasi hanno iniziato a attaccare con colpi singoli diversi territori, diversi luoghi sul territorio ucraino, cercando di mettere un po' in difficoltà anche la preparazione dell'antiaerea. E poi quando sono partiti a mezzanotte con prima ondata, ormai era stato chiaro che l'antiaereo ucraino non è in grado di assolutamente affrontare questa portata di bombardamento. Cari amici, sono sicuro che si tratta di una delle tante operazioni di bombardamenti congiunti che noi vedremo adesso aumentare sul territorio dell'Ucraina, perché questa è la vera risposta dei russi a tutte quelle provocazioni che arrivano dal parte dell'Occidente. I russi utilizzano le armi convenzionali, loro non vogliono utilizzare le armi nucleari tattiche, non vogliono diciamo, seguire le provocazioni occidentali, loro cercano di utilizzare le armi missilistiche convenzionali, e quello che dimostrano di saper fare i russi molto bene è distruggere in maniera efficace con le armi missilistiche, con le armi di precisione, gli obiettivi sul territorio dell'Ucraina, ormai senza coinvolgere anche diciamo, i civili. Quello che noi abbiamo visto è che questi bombardamenti sono caratteristici per un'unica cosa: non muoiono i civili, cioè non ci sono grandi numeri dei civili che diventano vittime di questi bombardamenti. Anzi, dopo questo bombardamento durato tutta la notte, dalla parte ucraina non è arrivata ancora neanche una segnalazione di un civile morto. Questo significa che i russi stanno colpendo gli obiettivi militari, obiettivi prefissati, e quando l'antiaerea ucraina non abbatte i missili russi, che poi precipitano per l'abbattimento, diciamo, per cambio della rotta che avviene per via dell'abbattimento, noi vediamo che non ci sono proprio le vittime. Questo è importante messaggio a tutto il mondo che danno i russi. I russi dicono: noi non siamo quelli che cercano di distruggere i civili che vogliono fare il genocidio, come ad esempio fanno gli israeliani a Gaza. I russi fanno il contrario, piuttosto sacrificano i propri militari, piuttosto prolungano i tempi delle loro operazioni militari, ma preferiscono di coinvolgere meno possibile civile in queste operazioni. E questa è una cosa da ricordare. Perché da proprio questo elemento inizia tutta la valutazione di tutte le strategie russe. La strategia di bombardamento congiunto che fanno i russi si basa soprattutto sulla necessità di tenere i civili lontani da questi bombardamenti. È una cosa, a mio avviso, che rende i russi diversi da tutti quanti, anche da stessi americani. Se noi ricordiamo bombardamenti americani in Iraq, erano veri e propri massacri dei civili. Qua invece nell'operazione militare speciale, a partire dal 2022, i russi hanno fatto un minimo numero dei civili coinvolti rispetto ad esempio allo stesso Israele, che in pochi mesi ha massacrato ormai quasi 40.000 civili di Gaza. Quindi, cari amici, sono tutte informazioni che ci spingono verso dei ragionamenti abbastanza profondi. Carissimi, con questo io vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, io vi invito di approfondire le informazioni che il nostro mainstream occidentale non condivide con voi sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Io condivido tantissimi articoli, tantissime interviste, materiale foto, materiale video, tutto quello che proviene da diversi paesi del mondo che il nostro mainstream italiano non vuole farvi sapere, cerca di tacere. cerca di censurare o strumentalizzare. Quindi abbonatevi al mio canale e ampliate la vostra visione del mondo. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.